Il radiogiornale.
Buongiorno da Veronica Lippi. Il governo svizzero e l'industria farmaceutica vogliono continuare a collaborare. Incontro costruttivo ieri tra Consiglio federale e aziende dopo la tensione delle ultime settimane. E il mercato del lavoro svizzero si sta sempre più indirizzando verso i servizi alle persone. Aumentano gli impieghi nella sanità, calano industria e agricoltura. La Francia riconosce ufficialmente la Palestina, l'annuncio del presidente Macron durante l'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York. Oggi l'atteso ritorno di Trump a Palazzo di Vetro. E per lo sport, il pallone d'oro 2025 al francese Dembélé, trascinatore del Paris Saint-Germain. Tra le donne, terza vittoria consecutiva per la spagnola Bonmatí. A Berna, dunque, ieri il governo ha incontrato i responsabili dell'industria farmaceutica. Il settore nelle ultime settimane aveva mostrato un po' di insofferenza, ventilando la possibilità di aumentare i prezzi dei medicinali in Svizzera o anche di ridimensionare la sua presenza nel paese. L'allarme sembra parzialmente rientrato, è stato un momento costruttivo, quello di ieri sera è stato detto. I costi della salute continuano però a crescere. Oggi verranno annunciati gli aumenti dei premi di cassa malati per il 2026. Da Berna sentiamo Alessio Veronica.
Se il fine settimana aveva sollevato qualche preoccupazione attorno a un settore chiave per l'economia elvetica, quello farmaceutico, con dichiarazioni che lasciavano intendere che non fosse proprio tutto rose e fiori fra i grandi produttori, le autorità e la società civile, ieri il governo ha perlomeno calmato le acque.
Non credo che possa parlare di diktat.
L'industria farmaceutica non ci impone nulla, ha spiegato il responsabile dell'economia Guy Parmelin al termine di un incontro con i vertici di questo settore. Un settore, ha poi aggiunto, confrontato a sfide nuove di fronte a una nuova incertezza a livello mondiale. Non c'entrano solo i dazi statunitensi. Nuove sfide richiedono però adattamento. L'industria farmaceutica è saldamente ancorata in Svizzera, ma chiede condizioni quadro migliori, ha poi concluso Parmelin. Una sorta di nuovo ecosistema fra pubblico e privato è stato spiegato, che permette all'industria farmaceutica di far fronte alle sfide attuali nel migliore dei modi. Dopo dichiarazioni però poco concilianti, come quella che il prezzo dei medicinali in Svizzera fosse troppo basso. La questione dei prezzi deve essere affrontata a livello globale, non solo vista per le possibili ripercussioni qui in Svizzera, ha spiegato la responsabile del Dipartimento dell'Interno, Elisabeth Baumschneider, che questo pomeriggio annuncerà però i premi di Cassa Malati 2026 con previsto un aumento medio nazionale attorno al 4%.
E il settore farmaceutico ha un grande impatto sull'economia svizzera, lo sappiamo, anche se i dati ci dicono che le persone impiegate nel settore diminuiscono. E quanto emerge dagli scenari elaborati dall'Ufficio federale dello sviluppo territoriale e di quello dell'energia. Nel 2060, infatti, il lavoro in Svizzera si concentrerà in particolare sul settore dei servizi, sanità in testa. L'industria perderà terreno, sempre più marginale sarà l'agricoltura. Allora, Anna Valenti, quello che emerge da questi dati è in sostanza un paese in cambiamento.
Esatto, è una Svizzera che procede a passi sempre più spediti verso la cosiddetta terziarizzazione della sua economia. Già oggi il settore dei servizi genera il 77% dell'occupazione, con oltre 3 milioni di impieghi a tempo pieno. Nel 2060 saranno 3 milioni e mezzo, 400 mila posti in più. I settori che registrano i cali di occupazione maggiore sono l'agricoltura e la selvicoltura, ma come dicevi tu prima, anche l'industria.
In quali ambiti del terziario invece si registra la crescita maggiore?
È il ramo dei cosiddetti servizi alla persona e non è un caso, la crescita economica è legata infatti all'aumento demografico. Al primo posto c'è il settore della sanità, poi quello sociale, legati soprattutto all'invecchiamento della popolazione, segue poi il ramo delle assicurazioni. E se il settore delle costruzioni, anche se poco, comunque cresce in effettivi, gli impieghi diminuiscono in maniera drastica nella metallurgia e nel settore chimico e farmaceutico. Ma ciò non significa che non siano settori che continuano a produrre ricchezza.
Ma questi due aspetti come si tengono insieme, Anna? Cioè il fatto che l'industria perda effettivi ma resta comunque importante.
perché sono settori con un grande valore aggiunto. Mi spiego meglio. I servizi alla persona forniscono molti impieghi fisici, è vero, ma sono pagati poco e sono poco produttivi. Significa che spesso si lavora poche ore a settimana. Il settore chimico, quello farmaceutico e quello della plastica invece perdono personale, ma grazie alla tecnologia riescono ad avere molti guadagni. Secondo lo studio, la ricchezza prodotta è destinata a raddoppiare. E questi dati modificano anche un po' la mappa svizzera del lavoro che conosciamo noi oggi.
Spiegaci in che senso allora.
Lo studio ci dice che gli impieghi crescono nelle regioni urbane, i servizi si concentrano nelle grandi città e nelle loro periferie perché più popolate. Le regioni legate molto all'industria perdono attrattiva, ad esempio l'arco giurassiano, mentre si intravede già una crescita di interesse nelle zone rurali come Lucerna e nella Svizzera nordorientale.
Anna Valenti con una fotografia del mondo del lavoro in Svizzera. E ora ci occupiamo dei lavori alle Camere federali, perché entrambi i rami del Parlamento e il Consiglio federale propongono ora di respingere l'iniziativa per un fondo per il clima presentata da Partito Socialista e Verdi. Ieri contro questo testo si è espresso anche infatti il Consiglio degli Stati dopo la bocciatura del nazionale e peraltro non vi saranno controprogetti. Ce ne parla Monica Fornasie.
Il fondo che l'iniziativa propone di creare servirebbe ad esempio per potenziare le energie rinnovabili, per migliorare l'efficienza energetica degli edifici, per ridurre le emissioni di CO2 dei trasporti. Per alimentarlo si dovrebbe attingere dal bilancio federale una quota compresa tra lo 0,5 e l'1% del prodotto interno lordo, cioè una cifra tra circa 4 e 8 miliardi. Le uscite non sarebbero poi soggette al freno, all'indebitamento. Da sinistra si è insistito. La crisi climatica è sotto i nostri occhi, la vediamo sempre più spesso, ha affermato la verde Maya Graf, elencando una serie di esempi, dall'aumento della temperatura degli oceani all'instabilità delle nostre montagne. Investire oggi significa risparmiare domani. Oggi sappiamo che le nostre emissioni di gas a effetto serra causano costi e danni per 40 miliardi di franchi all'anno, ha aggiunto la socialista Mathilde Crevoisier-Crelier. Ma i consiglieri agli stati del centrodestra hanno seguito la maggioranza dell'altra Camera e il Consiglio federale. È importante raggiungere gli obiettivi climatici, ha detto Albert Rösti, ma il fondo non è necessario per raggiungerli. Confederazione e Cantoni stanziano già oggi circa 2 miliardi di franchi all'anno a favore del clima e dell'energia, ha detto, ricordando anche le varie misure già contenute in diverse leggi, quella sul clima e sull'innovazione, quelle riviste da poco sul CO2 e sull'energia. Il fondo sarebbe quindi inutile ma anche pericoloso, potrebbe portare a un impiego inefficiente del denaro e a un eccessivo indebitamento.
Veniamo ora all'attualità estera. Gli aeroporti di Oslo e Copenaghen sono rimasti chiusi diverse ore per la presenza di droni nello spazio aereo. Né le autorità danesi né quelle norvegesi hanno potuto confermare numero, tipo e origine dei velivoli che sono poi scomparsi senza essere intercettati. Maggiori dettagli sono attesi in mattinata. Le chiusure degli scali hanno provocato annullamenti e ritardi nei voli. E ora andiamo a New York, al Palazzo di Vetro, la sede dell'ONU.
Pour la paix entre le peuple israélien et le peuple palestinien, je déclare que la France reconnaît aujourd'hui l'État de Palestine.
Con queste parole il presidente francese Emmanuel Macron ha annunciato alle Nazioni Unite il riconoscimento dello Stato di Palestina, un passo che segue quelli analoghi fatti nei giorni scorsi da Canada, Australia e Regno Unito. È così salito a 152 su 193 il numero dei paesi ONU che riconosce il diritto alla sovranità della Palestina. Allora Andrea Vosti, nostro inviato a New York, come è stato accolto l'annuncio della Francia?
Beh, certo, un annuncio atteso ma comunque significativo, quello di Emmanuel Macron, accolto dall'applauso scrosciante di buona parte dei partecipanti alla conferenza sulla Palestina qui alle Nazioni Unite. Il presidente francese ha affermato che è giunto il momento di liberare tutti gli ostaggi ancora prigionieri di Hamas e di fermare la guerra, il massacro, la fuga dei civili da Gaza.
Le temps est venu d'arrêter la guerre, les bombardements à Gaza, les massacres e le popolazioni in fuite.
Il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha detto che l'esistenza dello Stato di Palestina è un diritto, non una specie di premio per i palestinesi. Mentre il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman ha esortato tutti i paesi che non l'hanno ancora fatto a compiere questo passo storico. Di tutt'altro tenore la reazione degli Stati Uniti, il principale alleato di Israele. Il presidente Trump ritiene che il riconoscimento della Palestina, per quanto soprattutto simbolico, non serva a raggiungere la pace e soprattutto rappresenti un premio per Hamas, ha commentato la portavoce della Casa Bianca, Caroline Levitt.
Does nothing to end this conflict and bring this war to a close, and frankly he believes it's a reward to Hamas.
Tra la minoranza di paesi membri dell'ONU che non ha ancora riconosciuto lo Stato di Palestina, ricordo, c'è anche la Confederazione.
E oggi l'Assemblea Generale dell'ONU entra nel vivo con l'atteso discorso del Presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che fa il suo ritorno dopo 5 anni al Palazzo di Vetro. Andrea, questa 80ª sessione dell'Assemblea cade peraltro in un momento di grandi difficoltà per le Nazioni Unite.
Sì, senza dubbio, l'ONU si trova oggi confrontato a una serie di sfide che non è esagerato definire storiche, e si tratta non soltanto di sfide esterne legate alla situazione internazionale, ma anche e forse soprattutto di sfide al suo interno. C'è innanzitutto il disimpegno degli Stati Uniti che da una parte hanno tagliato il loro finanziamento a moltissime agenzie e progetti umanitari, si parla di circa 500 milioni di dollari in meno nelle casse dell'ONU, e che dall'altra ricorrono sistematicamente al loro diritto di veto per bloccare le risoluzioni del Consiglio di Sicurezza.
The principles of the United Nations are under assault.
L'ONU si trova confrontata con una crisi esistenziale, ha ammesso Guterres, proprio nel momento in cui dall'Ucraina a Gaza le popolazioni civili sono intrappolate in conflitti armati e il diritto internazionale viene sistematicamente calpestato.
Civilians are targeted and international law trampled.
Insomma, l'Assemblea Generale compie i suoi 80 anni, ma c'è davvero ben poco da celebrare. È l'incapacità delle Nazioni Unite di fermare le guerre, ma anche di superare la sua impasse interna, è un grande punto interrogativo sul futuro dell'organizzazione e anche sul futuro dell'ordine mondiale postbellico.
E ieri l'Italia si è parzialmente fermata a sostegno di Gaza e per chiedere di rompere i rapporti con Israele. Lo sciopero generale, promosso dai sindacati di base, ha coinvolto numerosi settori, trasporti pubblici con blocchi al 90% e poi ferrovie, porti, scuole, università e servizi pubblici. Manifestazioni molto partecipate in 75 città, con però anche momenti di violenza, soprattutto a Milano e a Bologna. La cronaca della giornata di ieri con la corrispondente da Roma, Francesca Torrani.
100.000 manifestanti nella capitale, 50.000 a Bologna, in tutto si parla di oltre 500.000 di persone in piazza da nord a sud per dare voce e portare solidarietà al popolo palestinese.
Palestina libera!
Siamo tantissimi, almeno 7-8 cortei che vengono da zone diverse di Roma.
Quello che non fanno i governi bisogna che proviamo a farlo noi.
Ci ho operato, non sono andata.
Queste le voci di chi ha partecipato in maniera pacifica alle manifestazioni, ma ci sono state frange che si sono staccate dai cortei e hanno creato tensioni. A Milano, già bloccata dalla pioggia e dagli scioperi dei mezzi, alcuni hanno cercato di irrompere nella stazione centrale, dando vita a scontri piuttosto violenti con la polizia. Vetrine e porte della stazione infrante, una decina i fermati, diversi anche i feriti. A Bologna, autostrada bloccata, idranti della polizia in azione per respingere i manifestanti. A Genova i camalli hanno bloccato il porto, come avevano promesso quando la Global Sumud flottiglia era partita. Tra i cortei più partecipati, dicevamo, quello di Roma, dove la polizia ha autorizzato una deviazione sulla tangenziale est, parzialmente bloccata, e poi l'occupazione pacifica della facoltà di lettere dell'Università La Sapienza. Insomma, una giornata di mobilitazione che si è protratta fino a tarda sera, che è stata naturalmente anche un segno politico. Ricordiamo che l'Italia porta avanti una cautela diplomatica in relazione al riconoscimento dello Stato di Palestina e che lascia dunque acceso il clima in cui si muovono governo e opposizioni. Giorgia Meloni, la Presidente del Consiglio, è intervenuta via social per augurarsi che tutti condannino le violenze, intese quelle di Milano.
Ancora una notizia dall'Italia prima di chiudere. Ciro Grillo, il figlio di Beppe Grillo, è stato condannato a 8 anni di carcere per lo stupro di gruppo di 2 giovani ragazze in Costa Smeralda nel 2019. Insieme a lui sono stati condannati anche 3 suoi amici. Nessuno dei 4 era in aula, Tempio Pausania, in Sardegna. Assente anche la principale accusatrice, una studentessa che all'epoca dei fatti aveva 19 anni. I 4 non andranno in carcere finché non ci sarà la condanna definitiva. Tutti hanno peraltro peraltro annunciato ricorso. Io mi fermo qui, buona giornata a tutti.